altro paradigma dell'etica della comunicazione è quello che possiamo definire il pubblico. E questo è molto importante perché qui ci si mostra che il destinatario, e in questo caso il pubblico, ha un ruolo fondamentale. E naturalmente noi parliamo qui del pubblico perché, come ormai è chiaro, tratteremo in seguito dell'etica del discorso, e la quale si iscrive proprio nell'etica pubblica. Ad ogni modo, la comunicazione incentrata sul paradigma del pubblico possibile era già, come dire, presente sin da Aristotele, il quale nella retorica sostanzialmente definisce il ruolo del pubblico e quindi del destinatario come un ruolo centrale. Ecco come ciò che egli scrive nella retorica a tal proposito. Ogni discorso, scriveva Aristotele, si compone di tre cose: di colui che parla, di ciò di cui parla e di colui al quale parla. E il fine è in relazione a costui, cioè all'ascoltatore. Quindi già Aristotele aveva le idee molto chiare a questo proposito. Infatti egli dice che ogni discorso, ogni comunicazione, diciamo oggi, ha questo elemento: chi parla, ciò l'interlocutore a cui ci si dirige, il destinatario, e poi il contenuto. Perché non basta parlare, non basta avere un destinatario, un interlocutore, ma soprattutto è importante poi il contenuto, ciò è l'oggetto della comunicazione. E egli aggiunge anche, e questo per noi è molto importante, che nella comunicazione pubblica, in questo paradigma, diciamo noi oggi, è il fine della comunicazione, come già scriveva Aristotele, a chi si deve riferirsi? Al destinatario, al pubblico. È il destinatario, il pubblico, che determina il fine della comunicazione, oltre naturalmente al contenuto e anche alla modalità in cui si comunica. Dunque, già Aristotele, alla luce di queste premesse e di queste affermazioni, rilevava che il ruolo degli ascoltatori è il criterio fondamentale per classificare i generi oratori, quindi i generi della retorica, e quindi possono, e qui molto brevemente diciamo che possono avere, possiamo qui accennare a quelli che possono avere un fine esortativo o di dissuasione, un fine di lode o di biasimo. Ogni discorso si differenzia dagli altri, quindi, come dicevamo, per la finalità con cui è fatto e per il fine che si vuole perseguire. E naturalmente il fine cambia a secondo se il discorso o la comunicazione è scritta oppure è orale. In questo caso, è vero, quando è scritta ci sono i lettori, quando è orale ci sono gli ascoltatori. Quindi, come vedete, tutto ciò, il fine perciò, guida sia il modo in cui comunichiamo, sia anche i contenuti che vogliamo trasmettere. Questo è l'altro aspetto importante. E poi c'è un terzo elemento, questa comunicazione, proprio perché è rivolta al pubblico, non può essere una comunicazione senza luogo e senza tempo. Deve essere sempre calata in una situazione ben determinata. E quindi la comunicazione nel paradigma del pubblico possibile deve tenere in grande considerazione la situazione in cui si svolge, l'ambiente, il luogo in cui ci si trova e in cui si attua la comunicazione. Questo naturalmente determina il modo in cui comunicare e anche influisce anche sul fine che vogliamo raggiungere in questa comunicazione. Quindi ogni comunicazione deve essere contestuale, è riferita al contesto, riferita alla situazione in cui ci troviamo e quindi riferita anche agli interlocutori che abbiamo davanti o ai lettori a cui ci vogliamo riferire. Diremo anche per anticipare che la modalità fondamentale della comunicazione rivolta al pubblico è la chiarezza, no? È una delle regole della comunicazione e vedremo anche è proprio questa, no? Quindi il paradigma dell'etica della comunicazione, appunto, in cui il destinatario è il pubblico, non può prescindere, come dicevamo, dalla situazione, dal contesto. E qui dovremmo aprire una lunga parentesi che noi, come al solito, chiudiamo rapidamente perché diremo solo qualche concetto riguardo a questo tema dell'etica della situazione, perché quando vogliamo e quando stiamo dicendo che l'etica della situazione è centrale in questo paradigma, dovremmo dire qualcosa circa l'etica della situazione. E qui allora molto brevemente diciamo solo due concetti. Essa è stato oggetto di studio sia nel mondo antico ma soprattutto nel mondo contemporaneo. Fletcher è stato uno, tanto per citare uno che a me sembra il più originale, il più interessante, uno dei massimi esponenti di questa etica della situazione. Ma in definitiva che cosa viene a dire questa etica della situazione, molto sinteticamente? Appunto che ogni azione morale non può essere considerata astrattamente, e quindi riferendoci solo ai principi universali, no? Ma deve essere calata in un contesto e quindi deve essere valida per quella situazione, perché altrimenti l'azione che vogliamo compiere sia individualmente che collettivamente risulta astratta, risulta estemporanea, risulta anche a volte inefficace, no? Perché sempre normalmente diciamo, i principi sono importanti, ma poi bisogna valutarli e misurarli con la situazione in cui ci troviamo. E ovviamente la situazione è sempre una situazione particolare, mentre i principi sono sempre universali. Come mettere insieme universale e particolare? È universalismo, che è la categoria fondamentale dell'etica, perché è un'etica che non sia universale o che tende all'universalizzazione dei principi, non è un'etica, diciamo, in modo molto sintetico, e con appunto la situazione che è sempre particolare, è sempre mutevole, non è mai ripetibile nelle stesse maniere in cui si presenta. Quindi le situazioni mutano, i principi sono immutabili, no? Ecco, naturalmente qui dovremmo fare questa lunga discussione circa il rapporto tra principi universali e situazioni che sono sempre particolari. E qui, in definitiva, diciamo molto semplicemente che una visione equilibrata di questo problema comporterebbe e implicherebbe una certa un tentativo di armonizzare, di equilibrare un po' queste due tesi estreme, l'universalizzazione dei principi e le situazioni che sono sempre particolari e contingenti. Beh, in prima approssimazione sono contrarie, no? Però non, allora, infine non, so, non sono contraddittorie. Si potrebbero trovare e escogitare i tentativi di armonizzazione. Però rimane che l'etica della situazione, come dire, dà grande rilievo alle situazioni piuttosto che ai principi, no? E questo naturalmente è il punto centrale che esse vogliono portare all'attenzione. Dunque, ciò detto per l'etica della situazione, che ha un ruolo fondamentale in questo paradigma dell'etica della comunicazione pubblico, allora torniamo appunto al fatto che questo paradigma, come dire, è incentrata, potremmo dire, sul pubblico, sui destinatari. E quindi noi qui adesso, e questo anche ha risvolti pratici nell'etica della comunicazione. Noi qui esaminiamo questo tema dal punto di vista dell'etica della situazione. Ha risvolti pratici perché naturalmente il fine della comunicazione, come già diceva Aristotele, è quello che poi alla fine questa comunicazione sia comprensibile. E quindi di qui l'imperativo di chiarezza, ma anche sia efficace. Ed è chiaro che una comunicazione rivolta al pubblico come destinatari, se alla fine risulta inefficace, non raggiunge il suo scopo, indipendentemente poi dalla situazione in cui ci si trova. E questo naturalmente lo possiamo anche chiarire molto rapidamente con un esempio, no? E col medico che nei confronti del paziente usasse esclusivamente un linguaggio tecnico-professionale non raggiungerebbe il fine, cioè che quello di curare il paziente e che il paziente comprenda come attuare questa terapia che gli si propone. Dunque, se il medico vuole raggiungere il buon fine in questa comunicazione, bisogna che parli in un linguaggio chiaro, comprensibile, ma non tecnico e difficile in modo tale che il malato possa comprenderlo e possa metterlo in atto. E se vuole raggiungere il medico insieme al malato la finalità di quella prestazione, cioè tentare la guarigione e in ogni caso la cura del malato. E in ogni caso, qualora si comportasse in quel modo, cioè usando solo parole tecniche o un linguaggio tecnico professionale che magari utilizzerà in altri luoghi, quando scriverà la cartella clinica, eccetera. Ecco, se usasse solo quel linguaggio o prevalentemente quello, non conseguirebbe il fine di quella comunicazione. E oltretutto poi infrangerebbe anche un altro grande principio, vero, dell'etica medica e non solo, ma il principio del consenso informato. Il malato come potrebbe acconsentire, accettare e acconsentire a quella proposta terapeutica del medico se non ha ricevuto informazioni chiare e comprensibili per lui? Bene, ma chiudiamo questo esempio per dire che è importante perciò questo aspetto dell'etica della comunicazione in cui bisogna curare la comunicazione come chiarezza espositiva per raggiungere il suo fine e quindi tener conto anche del ruolo fondamentale qui degli interlocutori. Quindi, naturalmente questo però non deve essere estremizzato. Bisogna anche qui avere un certo equilibrio, no? Perché ci sono naturalmente anche qui estremizzazioni che vanno, da cui bisogna rifuggire. Perché, per esempio, se noi come dire, puntiamo tutto, estremizzandolo e radicalizzandolo sul ruolo del destinatario, ecco, potremmo avere delle situazioni discutibili dal punto di vista etico, no? Perché puntare tutto ed in modo esclusivo e radicale, ho detto, quindi in modo estremistico, no? Sull'interlocutore, E questo potrebbe avere come risvolto che chi comunica potrebbe puntare solo sulla forma, sulla bella forma, sia essa forma nel discorso orale o anche nel discorso scritto, per esempio trascurando il contenuto, per accattivarsi, no? Le simpatie dell'interlocutore. Oppure, e quindi trascurando il contenuto, puntando solo sul modo di dire, di esprimersi, sia nella forma scritta che in quella orale, a discapito di ciò che invece vuole comunicare. Per esempio, potrebbe, incorrere in come normalmente si fa nella comunicazione divulgativa, nell'esemplificare a tal punto un argomento o un problema che si vuol comunicare è da renderlo banale, da renderlo irrilevante, da renderlo insignificante. Quindi, come vedete, è molto importante, no? E in definitiva, poi, come dire, puntare tutto su queste forme estreme di comunicazione, puntato solo ed esclusivamente sull'interlocutore. Potrebbe come dire, inficiare lo stesso diritto all'informazione. E questo avviene molto spesso nella comunicazione, per esempio, pubblicitaria, no? Oppure in modo particolarissimo, oserei dire, nella pubblicazione politica, no? Nella pubblicazione politica dove normalmente è vero, si punta talmente a tal punto sul destinatario, sul pubblico, sull'interlocutore, da mettere in secondo piano naturalmente ciò che si vuole dire e catturare il consenso del destinatario e del pubblico a volte va a discapito del problema che si vuole comunicare. Magari lo si comunica in modo, come dire, strumentale o anche, come dire, non mettendo in risalto gli aspetti vero, che quel problema presenta, no? Anche in termini di sacrifici e di rischi. Magari si presenta quel problema in una certa forma, ponendo tra parentesi quello che può, come dire, dispiacere o non compiacere l'interlocutore. Quindi, come vedete, è necessario molto equilibrio in questo, perché il diritto di conoscere e di essere informati è un diritto fondamentale della comunicazione. Quindi chi comunica non può trascurare questo diritto fondamentale all'informazione. E quando si usano forme distorte di comunicazione, come stiamo vedendo, questa sul pubblico, incentrato radicalmente sul destinatario, ecco, si mette in discussione, o in ogni caso si limita l'ineludibile diritto all'informazione. Quindi, come vedete, non è poi così semplice la comunicazione incentrata sul destinatario, perché pone non pochi problemi. Soprattutto pone il problema di rifuggire dagli eccessi, dai radicalismi, e pone il problema di un equilibrio, dove naturalmente quando c'è radicalismo c'è la simmetria, la asimmetria, perché che asimmetria, scusate, si presenterebbe in una comunicazione puntata esclusivamente sul destinatario, sul fatto che, come dire, il destinatario ha una posizione preminente rispetto a chi comunica. E invece, come ormai dovrebbe essere chiaro, la comunicazione deve essere sempre simmetrica e quindi noi dobbiamo cercare anche nella relazione comunicativa che stiamo esaminando in questo paradigma, sia di chi parla o di chi scrive, appunto che vi sia equilibrio. E quindi non vi sia asimmetria. Bene, arrivederci.